Con grande piacere ospito Massimo Mazzucco. Ciao Massimo, ben trovato con me.
Ciao a tutti, piacere di rivederti, Beatrice.
Allora, l'omicidio Kennedy quasi 60 anni fa, e tra l'altro da questo omicidio ancora si discute su chi veramente abbia ucciso il presidente degli Stati Uniti. Quindi in realtà ti ho chiamato qui perché tu ti sei come sempre molto speso per la ricerca della verità attraverso tantissime prove e molte documentazioni, quindi probabilmente tu sai dirci che cosa sia successo quel giorno a Dallas.
Nessuno può dirlo con certezza, no, non posso essere così presuntuoso. Ho le mie convinzioni, ovviamente, ma come le ha chiunque si sia occupato del caso Kennedy, perché è un caso anche altamente intrigante, perché c'è sia il livello politico di alto livello che c'è proprio il livello del giallo, cioè c'è chi è stato dalla sparatoria, quindi c'è tutta l'analisi della sparatoria, quindi ti può intrigare a basso livello, diciamo, di poliziesco, o ad alto livello in quanto appunto delitto politico. Chiaramente, come dici tu, sono 60, quasi 60 anni che è successo, e sono quasi 60 anni che si discute su questo delitto, nel senso che la cosa non è mai sopita. Ovviamente uno dice: se la risposta fosse stata facile, a questo punto l'avremmo già trovata, no? Chiaramente, se tu chiedi a quelli che sostengono la versione ufficiale, i vari Polidoro, i Piero Angela, diciamo, quelli, i debunkers in generale, quelli del CICAP, eccetera, in Italia e anche all'estero, i loro equivalenti, ti diranno che no, non ci sono prove che sia stato un delitto, che sia stato un complotto, e quindi sta in piedi la versione ufficiale. Ti dicono: per me vale ancora la versione ufficiale. Si apre un libro di storia oggi, c'è scritto che il 22 novembre del 63 a Dallas fu ucciso il presidente degli Stati Uniti da un cecchino chiamato Lee Harvey Oswald, che sparò tre colpi dalla finestra del sesto piano del famoso Book Depository. Questa è la storia ufficiale. Quindi quella non è mai cambiata, e non cambierà mai, neanche se dovessero uscire delle prove assolutamente eclatanti al contrario, per un semplice motivo: che istituzionalmente una nazione come gli Stati Uniti non potrà mai ammettere ufficialmente di dire: sono stati degli organismi interni al nostro sistema, quindi la CIA in questo caso, con la complicità dell'FBI, a fare una cosa del genere. Tra l'altro si ipotizza appunto un'alleanza fra CIA e mafia per questo omicidio, quindi diventa ancora più sporca come cosa da ammettere. Quindi ufficialmente non l'avrai mai. Hai una convinzione popolare, che ad oggi mi risulta che arrivi circa ormai al 90-92%, di persone che sono convinte che non sia stato Oswald, se non altro che non sia stato l'unico sparatore, cioè che sia stato un complotto e che lui in qualche modo fosse coinvolto, o probabilmente come vittima inconsapevole di questo complotto. Però ovviamente qui è un po' come la questione della luna: non è che puoi dire con certezza assoluta. Uno può presentare gli argomenti a favore e gli argomenti contro, e poi ciascuno decide per sé.
C'è da dire che a te piacciono molto queste situazioni, no? Come il discorso della Luna, come il discorso dell'11 settembre, anche su Kennedy, insomma, come dicevamo, ti sei anche molto speso. Perché Kennedy era un personaggio così scomodo?
Kennedy era scomodo per talmente tanti motivi che, diciamo, che alla fine si era messo contro tutti, lui, ma soprattutto il fratello. Si erano messi completamente contro il sistema. Cioè, questi due, perché ricordati che durante tutta la presidenza Kennedy c'è il fratello Robert, che è ministro di giustizia e che è anche consigliere personale di John, del presidente. Quindi sono loro due, in realtà, che fanno la presidenza. Per esempio, quando ci fu la crisi dei missili di Cuba del 62, quello che la risolse ufficialmente, chi andò in televisione fu il presidente John Kennedy, ma quello che la risolse veramente dietro le quinte fu Robert, che fece un accordo segreto con i russi all'ultimo momento, che accettavano di rimuovere, di fermare, diciamo, le navi che andavano verso Cuba in cambio della rimozione dei missili americani dalla Turchia, cosa che nessuno seppe mai fino a 20-30 anni dopo. Però stiamo parlando di una coppia, in realtà, che fin dall'inizio è stata presidente e vicepresidente, praticamente. Perché stava sulle scatole a tutti? Perché Kennedy aveva dei principi che evidentemente non andavano bene, ecco, al cosiddetto, quello che oggi chiameremo il deep state. Già allora cominciava a formarsi. cioè questo conglomerato di potere della CIA, dell'FBI, dei servizi segreti, dell'NSA, del Pentagono, dei militari, per cui a ciascuno lui andava a dare fastidio. Dava fastidio ai militari perché i militari non vedevano l'ora di dare inizio ufficialmente alla guerra in Vietnam. Fino ad allora, ricordati che non c'era stato non avevano sposato ufficialmente la causa del Vietnam del Sud, erano solo in appoggio militare esterno. E i militari e gli industriali che producono armi spingevano per dichiarare apertamente guerra al Vietnam del Nord. Si era messo contro, per esempio, i banchieri, perché Kennedy aveva iniziato a stampare il famoso dollaro d'argento, cioè moneta di Stato, moneta governativa, cosa che ovviamente la storia ci insegna che non si può fare da 200 anni a questa parte. Già Lincoln era stato ucciso per questo motivo, perché aveva cercato di stampare i biglietti di Stato e i banchieri non glielo permettevano. Si era messo contro, secondo alcuni, qui non ci sono prove, ma secondo alcuni si era messo contro chi voleva le rivelazioni sugli UFO, cioè tutti i segreti tenuti dal Pentagono sugli UFO fino a partire dagli anni 50, Kennedy li voleva rivelati, invece evidentemente c'era qualcuno che non voleva rivelarli. Soprattutto si era messo contro la mafia, per un motivo molto semplice e molto complicato nello stesso tempo, cioè Kennedy vinse le elezioni del 1960 per un solo stato, l'Illinois, e per solo 100.000 voti di differenza, quindi la storia lì è cambiata per 100.000 voti. A quanto pare nell'Illinois, che era controllato dalla banda, diciamo, dalla mafia di Sam Giancana, Chicago, l'Illinois e Chicago, il padre di Kennedy, che era già in rapporti, diciamo, lavorativi con la mafia fin dagli anni 20, dal tempo del proibizionismo, ha chiesto un grosso favore ai mafiosi di far vincere il figlio. E questo favore, a quanto pare, gliel'hanno fatto, cioè i mafiosi nell'Illinois sono riusciti a indirizzare grossa parte del voto verso Kennedy, il quale, appunto, per una differenza di 105.000, mi sembra, voti in tutto, vinse l'Illinois, grazie all'Illinois vinse le elezioni e divenne presidente. A questo punto cosa succede? Kennedy non sappiamo se lo sapesse questo, eh? È una cosa che ha fatto il padre e che apparentemente Kennedy figlio non sapeva. Cosa succede? Che Kennedy figlio diventa presidente e come prima cosa mette a ministro di giustizia il fratello Robert, il quale come prima cosa decide di combattere la mafia. Calcola che fino al 1960, tra mafia e FBI, cioè tra la giustizia federale e la mafia, c'era una specie di tacito accordo, per cui non ci si dava fastidio a vicenda. L'FBI, guidata da Edgar J. Hoover, praticamente si diceva nei corridoi dell'FBI che la parola mafia non fosse neanche permesso pronunciarla, cioè era un argomento che non andava toccato. Perché? Perché la mafia ricattava Edgar J. Hoover, che era omosessuale, questo si è saputo dopo, aveva delle foto sue che lo mettevano in difficoltà, ovviamente con dei ragazzini, presa a Las Vegas, di nascosto da lui, e quindi la mafia ricattava Hoover e non voleva che gli dessero fastidio. Hoover aveva deciso questo tacito accordo e non gli dava fastidio. Adesso arriva il ministro di giustizia, che è il capo sta sopra l'FBI, che dice al capo dell'FBI: dagli addosso alla mafia, e scatena una guerra contro la mafia pazzesca. Quelli della mafia dicono: ma come? Ti abbiamo fatto eleggere noi il fratello, e adesso tu vieni dietro a noi e ci hai deciso a sgominarci. Poi lì c'è tutto il periodo della famosa battaglia contro Jimmy Hoffa, eccetera, eccetera. Per farla breve, quando arrivi al novembre del 63, giorno dell'omicidio, i due Kennedy si erano messi praticamente contro non solo tutto l'establishment. Kennedy voleva smantellare la CIA, per esempio. Il capo della CIA ovviamente non voleva. Kennedy aveva licenziato l'anno prima, dopo la Baia dei Porci, nel 61, scusa, dopo la Baia dei Porci aveva licenziato il capo della CIA, Allen Dulles, quindi avevano tutti contro. A quel punto lì si trattava solamente di vedere chi avrebbe fatto la prima mossa. Da quanto sembra di capire, fu una cosa che partì dalla CIA stessa, che venne delegata alla mafia per quello che riguarda l'operazione fisica sul campo e che venne poi coperta dall'FBI perché è quella che controlla le indagini a livello nazionale. Questo ovviamente secondo la teoria del complotto.
Beh, certo, e in questo caso significa uno contro tutti, perché
Due contro tutti.
due contro tutti, e infatti ci hanno rimesso tutti e due la vita.
Alla fine, quando poi Robert, 5 anni dopo, si candida alla presidenza, non appena vince le primarie della California, che significa che diventerà lui il candidato presidenziale in novembre per le elezioni alla presidenza, viene fatto fuori.
Ma restando sulla tesi, no, quella ufficiale, cos'è che a te non ha mai convinto, per la quale tu hai portato delle forti argomentazioni sulla tua tesi, che è quella del complotto, insomma, sostanzialmente?
Beh, non io, qui vado, io sul caso Kennedy ho solamente studiato a fondo quello che è stato fatto in precedenza da altri. Calcolo che io sono arrivato tardi, mi sono messo a studiare questa storia nel 2005-2006, anzi 2008 addirittura, quando la maggior parte del lavoro era stato già fatto, quindi io non ho fatto altro che raccogliere le prove migliori messe insieme dagli altri. Ti puoi girare da mille parti, ovviamente, cioè se tu vuoi metterti a elencare gli elementi che diciamo che smentiscono la versione ufficiale, hai solo da scegliere da che parte iniziare. Ovviamente per ogni accusa che possa venire dalla mia parte, c'è sempre una difesa, diciamo, da chi difende la versione ufficiale. Ecco perché la discussione va avanti da 50 anni, no? Perché appunto, se io dico, ah, ma perché Oswald? Ah, perché lui poteva aver fatto così? C'è sempre una spiegazione. Un po' come per l'11 settembre, no? Io dico perché ci sono gli sbuffi dalle finestre e il debunker dice, è l'aria delle esplosioni scusami, è l'aria compressa dell'edificio che cade, che manda le finestre fuori dalla sede, le fa esplodere, quindi c'è sempre una risposta. Quindi diciamo è un dibattito anche interessante proprio dal punto di vista poliziesco, però dal punto di vista, se tu lo guardi un po' più da indietro, cioè se eviti di entrare nei dettagli delle singole cose, la pallottola, non la pallottola, la traiettoria, il proiettile magico, tutte queste cose che fanno parte, diciamo, della balistica, cioè del livello fisico, pratico, no?
Che sono peraltro tutte quante cose che tu hai già indagato appunto in questi
Sì,
documentari che hai realizzato.
vanno indagate perché ovviamente è grazie a quelle che poi dimostri la falsità della versione ufficiale. Però diciamo, se guardi proprio, fai uno zoom indietro un attimo, è proprio, hai un problema generico di impostazione logica che è ridicolo. Cioè avresti un assassino unico che non ha mai avuto una vera e propria motivazione per fare una cosa del genere, che lavora già nell'edificio sotto il quale passerà il presidente, quindi lui aveva già un posto di lavoro lì, quindi capisci la fortuna di quest'uomo, che decide di ammazzare il presidente sparando in modo abbastanza comico, perché ce l'ha, prima gli viene verso di lui dalla finestra famosa, non gli spara in faccia quando ce l'ha a bersaglio facile, aspetta di iniziare a sparare quando è nascosto da una pianta che gli sta passando sotto ed è costretto a sparargli da dietro mentre la macchina si allontana. Cosa fa Oswald? Dopo aver sparato, dopo aver ucciso ufficialmente il presidente, torna a casa e invece di fare come tutti gli americani in quel momento lì, cioè all'una del pomeriggio, i colpi vengono sparati alle 12 e mezza, lui per l'una circa è a casa, cosa fa? Invece di sedersi come tutti davanti al televisore, incollato, a guardare i news bulletin che arrivano, prende una pistola, se la mette in tasca e esce e va in giro per la città. Si fa fermare da un poliziotto che gli chiede identità, spara e uccide il poliziotto, e scappa e si nasconde in un cinema, entrando senza pagare. Viene avvisata la polizia che c'è uno che è entrato senza pagare nel cinema, vengono, lo arrestano per l'omicidio del poliziotto, non per l'omicidio Kennedy.
Sì.
Lui, pur essendo stato arrestato, dice: io non c'entro niente, questo ha dichiarato, io sono solo, ha capito a questo punto che lo hanno fregato. Dice: io sono soltanto il pazzi, sono la vittima sacrificale, come si chiama, l'agnello sacrificale, il capro espiatorio, scusa.
Sì.
Non fa in tempo ad andare a processo perché 2 giorni dopo arriva un proprietario di nightclub, abituato a vivere fra droghe e ballerine, che lo uccide ufficialmente perché lui gli dava voleva evitare alla moglie il dolore di un processo. Questa è la versione ufficiale, eh? Cioè proprio nei termini più. Quindi tu capisci che già qui mi basta per capire che non sta in piedi questa versione ufficiale. Quando mai un proprietario di nightclub abituato alla droga e alle ballerine si preoccupa del dolore che proverà la moglie di Kelly dal processo per cui decide di togliergli il dolore e uccide Jack Ruby? Scusa, uccide Oswald. Già qui, quindi come dicevo prima, basta allontanarsi un attimo e vedere l'immagine generale e capisci che è tutta una costruzione. Poi dopo, se cominci a entrare nei dettagli, ovviamente trovi qui, là e là e là, trovi le. Allora lì sì, scendi nella balistica, scendi nelle questioni più squisitamente tecniche, testimonianze, controtestimonianze, e vai avanti, puoi andare avanti veramente a discutere per 6 mesi. Io ho passato 2 anni su un sito di debunkers, che sostengono la versione ufficiale del caso Kennedy, a discutere praticamente di tutti i singoli argomenti più specifici di cui fa parte questa discussione.
Ma nel momento in cui, insomma, così tanta gente, no, è stata coinvolta, un po' come è capitato anche per il discorso dell'uomo che sarebbe andato sulla Luna, cioè nel momento in cui sono in tanti a sapere perché tutti stanno zitti.
Questa è una classica argomentazione che senti da parte dei debunker, cioè da parte dei difensori della versione ufficiale, ogni volta che si parla di un complotto del genere. Però proprio per il caso Kennedy è un esempio curioso, cioè in realtà qui ci sono persone che hanno confessato o di avere direttamente partecipato alla sparatoria, c'è cioè addirittura una persona che ha confessato di essere lui quello che ha sparato il colpo alla testa finale di Kennedy, e ci sono diverse persone che hanno confessato di aver partecipato, di essere comunque a conoscenza dell'attentato a livelli diversi, in punto di morte, no? Ti faccio un esempio, c'è Howard Hunt, che era un famoso uomo della CIA, che era già implicato nel caso Watergate, che da sempre era sospettato di essere stato a Dallas in quel 22 di novembre, che aveva sempre negato di aver avuto qualunque cosa a che fare, e che invece durante la sua, prima di morire, ha chiamato il figlio e gli ha dato una confessione registrata nella quale racconta di tutti i personaggi che erano coinvolti nella preparazione dell'omicidio Kennedy. Oppure ti dicevo, c'è per esempio l'amante texana di Johnson, anche quello che è diventato presidente subito dopo con la morte di Kennedy, che voleva assolutamente la morte di Kennedy, la quale ha raccontato che già dalla sera prima Johnson le aveva confessato: da domani quei due, apre virgolette, figli di puttana, li chiamava, cioè i fratelli Kennedy, non mi daranno più nessun fastidio. Ci sono diverse testimonianze di gente che in modo diretto o indiretto sono venute fuori prima di morire. Ma allora, curiosamente, quando vengono fuori queste testimonianze, il debunker dice no, questo no perché non è credibile, questo no perché come facciamo a sapere se è vero, quello là no perché quando aveva 12 anni si è contraddetto una volta, ha detto che aveva rubato una caramella, invece erano due, quindi non è. Cioè cominciano ad attaccare ciascuno dei testimoni, perché comunque non vogliono accettare la verità. Quindi la dimostrazione vera della fallacia di questa teoria che dici tu, come mai così tanti, nessuno ha parlato, è che quando poi quelli che parlano vengono fuori, loro non gli va bene lo stesso.
È come se fossero un branco di pazzi, no? Come tante volte abbiamo detto di chi parla e non viene ascoltato da nessuno, insomma,
Sì, certo,
sostanzialmente.
oppure c'è il mitomane. Calcola per esempio che l'assassino, quello che io sono convinto che sia, non l'assassino, quello che ha sparato il colpo finale, che allora era un ragazzino di 20 anni, era un ragazzotto della mafia, era la guardia del corpo della persona incaricata di sparare a Kennedy, il quale ha sparato, diciamo, il colpo di riserva. Lui, per esempio, nessuno l'ha mai cercato, è stato scovato, quindi non puoi dire che sia un mitomane. Perché era uno che era in prigione per i cavoli suoi, che non aveva mai parlato per 30 anni, è stato scovato da un giornalista di Dallas, il quale ha saputo da un ex agente dell'FBI che c'era una persona probabilmente coinvolta nel caso Kennedy che stava in prigione per altri motivi nell'Illinois, sempre, credo che fosse nell'Illinois o da quelle parti, non mi ricordo più dove. Allora questo giornalista è riuscito ad avere un abboccamento con lui, è riuscito ad andare a parlargli, è stato lì 2 giorni, lo ha convinto finalmente a parlare, dopodiché questo qui ha deciso di confessare che era stato lui. Ha detto: io confesso, ma faccio solo i nomi della gente che è già morta, perché a quanto pare una regola nella mafia è che tu puoi fare i nomi soltanto se uno è già morto, qui la gente ancora in vita non la puoi implicare in nessun modo. E fa questo racconto agghiacciante di quello che lui era quello che stava nella famosa, sopra la famosa collinetta erbosa, e i suoi ordini erano quelli di aspettare a sparare. Lui non doveva sparare in teoria, doveva aspettare a vedere se all'ultimo momento nessuno fosse riuscito a colpire Kennedy alla testa. Allora lui aveva un colpo da diciamo frontale, un po' angolato, per riuscire per sparare quest'ultimo colpo. E lui racconta che, visto che fino a quel punto Kennedy non era stato colpito alla testa, lui attraverso il suo mirino descrive tutto quello che ha visto e ha sparato il colpo fatale. Dopodiché ha piegato via la sua arma, è andato via, si è riunito agli altri e sono ripartiti tranquillamente.
Ma sai, sembra incredibile perché voglio dire, la storia è piena zeppa di complotti politici che hanno portato all'uccisione, insomma, di personaggi famosissimi, insomma, Giulio Cesare, giusto per farne uno di nome, no? Quindi perché affannarsi così tanto ancora su una versione che fa acqua da tutte le parti? Secondo te, perché gli americani devono comunque avere sempre, come dire, quella versione c'è E bisogna portare avanti quella a tutti i costi?
No, come ti dicevo prima, sono quelle verità che ormai tutti hanno capito a livello popolare, ma che ufficialmente non si possono riconoscere. Cioè non troverai mai una persona intelligente o informata in America, a qualunque livello, che sostenga che sia stato Oswald a uccidere il presidente. Non puoi, perché appena cominci a guardare, a analizzare da vicino i fatti, al terzo elemento ti fermi e dici, vabbè, basta, smettetela di raccontarmi barzellette. Quello che non si può fare è di dirlo ufficialmente. Cioè, mai nei libri di storia verrà scritto che è stata la mafia in collaborazione con la CIA a fare fuori Kennedy, perché non si può dire, perché crollano le istituzioni. A loro volta, i debunker, quelli che sostengono a tutti i costi le versioni ufficiali, anche a costo di fare delle figure di palta, come quelli che fanno oggi le figure di palta difendendo il caso Kennedy, non faccio nomi, Polidoro per esempio, è gente che lo fa non perché è convinta, è perché semplicemente ha un principio politico che io non condivido, ma che va rispettato, secondo il quale non bisogna intaccare le istituzioni, non va bene che la gente cominci a pensare che i governi ci ingannano, se no dove andiamo a finire? Ecco, questa è un pochino la loro mentalità. Io mi ricordo una volta che anche attivissimo, durante una discussione con me a distanza su una trasmissione radiofonica, discutevamo di 11 settembre, gli scappò detto, insomma, non si può cominciare a dire che è stata la CIA a farsi gli auto a organizzare gli autoattentati dell'11 settembre, perché se no dove andiamo a finire? La gente non può pensare una cosa del genere. Da un certo punto di vista hanno anche ragione, dal loro punto di vista hanno ragione. Cioè, siccome queste istituzioni si reggono su queste bugie e siccome loro queste istituzioni vogliono difendere a tutti i costi, allora loro difendono la versione ufficiale anche a costo di fare delle ripetute figure di palta davanti a tutti. Perché loro ufficialmente sono come i libri di storia, cioè non possono riconoscere una cosa diversa, capisci?
Secondo te anche Marilyn è morta per queste motivazioni?
Marilyn è morta, avevo fatto una indagine abbastanza approfondita a un certo punto. Da quel che ho capito io è stata uccisa perché rischiava di siccome prima era stata con John Kennedy, poi era stata con John l'aveva scaricata, detto brutalmente, e stava con Robert. Quando anche Robert non ne voleva più sapere di vederla, lei minacciava di rendere pubblica la sua storia con il presidente e con il ministro di giustizia. Evidentemente qualcuno ha deciso che lei fosse fuori controllo, lei pensava di poter dire quello che voleva, di convocare una conferenza stampa e di poter dichiarare al mondo una cosa del genere, e chiaramente non glielo si poteva permettere. E quindi a qualcuno ha pensato di silenziarla. Adesso non voglio entrare nei dettagli di quell'omicidio, ma ci sono degli elementi molto molto interessanti che ti portano a pensare di come addirittura Robert sapesse che lei ormai fosse, come dire, sul rischio di essere eliminata per questo motivo. Robert quel giorno, Robert Kennedy, era, mi sembra, a San Francisco. E sparì per 6 ore o un certo numero di ore per mezza giornata. Sparì completamente, cioè nessuno sa dove sia finito. Lui dice che è andato in spiaggia a passeggiare col cane. In realtà è stato visto da un poliziotto che ha fermato per caso la macchina. È stato visto a Los Angeles alla sera. Pare che sia andato alla casa di lei per cercare di convincerla una volta per tutte a stare zitta e smetterla di piantare casino. Perché lei chiamava la Casa Bianca non gli rispondeva più, avevano detto. La volevano, insomma, cominciava a rompere le scatole. Si era convinta evidentemente di essere lei la First Lady, e quindi, grazie alla fama anche che aveva, evidentemente pensava di poter mettere in piedi questo scandalo. Non si è resa conto che quello che stava minacciando di fare era troppo grosso per chiunque.
C'è da dire che la famiglia Kennedy, no? Qualcuno dice è stata una famiglia sfortunata, spesso si sente dire, no? La maledizione dei Kennedy, perché loro hanno avuto, insomma, diverse vicende problematiche, diverse morti sospette, insomma, però da quello che si evince anche dal racconto che tu hai fatto, sembra che, insomma, sì, siano stati buoni, ma anche no. E quindi è un po' come se fosse, insomma, qualcosa che, un karma che si paga.
Bah, insomma, il termine buoni nel senso di buoni e cattivi, tu dici così, li metti da una
Sì,
parte. Io
da che
eviterei
parte
questa.
stai, ecco, insomma.
Eviterei queste categorie perché a quei livelli è molto difficile. Il bene e il male si avvicinano moltissimo a quel livello, non è così facile come se scendi in basso il ladro è il ladro, la persona onesta è la persona onesta, più sali verso l'alto più i confini si confondono. Io non so se sia karma, perché io credo che sia proprio dovuto ad una, come dire, una specie da una parte arroganza. Calcola che non so, Kennedy diceva sempre, quando gli dicevano occhio che così ti metti contro tutti, diceva tanto chi se ne frega, dice se non mi ammazzano vado avanti a fare quello che voglio e se non mi ammazzano basta che se ne frega è finita, e se mi ammazzano basta che se ne frega è finita lì. Cioè non c'era questa alternativa per loro di cercare di navigare per restare al potere a tutti i costi. L'hanno presa tutte e due come una sfida che sapevano già di perdere. John Kennedy sapeva benissimo che era a rischio da tanti mesi, lo avevano avvisato per quello. Eppure lui a Dallas non ha voluto la limousine con la copertura antiproiettile, perché diceva tanto se mi vogliono mi beccano comunque qui o là, quindi tanto vale, è inutile fare quello che si nasconde. Robert Kennedy addirittura, il fratello, quando vinse le primarie della California il 5 di giugno del 68, quindi 3 mesi prima della votazione presidenziale, dove lui sarebbe stato il candidato democratico, all'hotel di Los Angeles, non mi ricordo come si chiamava, dove lui aveva la sede del partito, dove poi è stato ucciso quella sera, festeggiarono tutti la vittoria in California. La vittoria in California, lo sanno tutti, è la più importante di tutte perché ti regala il massimo numero di delegati possibile per poi vincere le primarie, no? In questa festa che ci fu nella sua stanza, nel suo quartier generale, molti dicevano basta, la presidenza è nostra, ormai è fatta, abbiamo vinto, eccetera, eccetera, e Kennedy disse attenzione, perché ci sono dei proiettili fra me e la Casa Bianca. 3 ore dopo gli avevano sparato in quello stesso albergo. Quindi erano due che sapevano benissimo cosa andavano incontro. Hanno deciso per una, diciamo, quella che io ritengo una levatura morale, o un misto di presunzione e di levatura morale, di andare comunque dritti per la loro strada. Quindi io non la vedo tanto come una maledizione, ma magari poi quello che è successo agli altri, vabbè, lì c'è anche un quoziente di sfortuna in certi casi,
Sì,
non da poco, no? Il figlio
anche.
malato di tumore, quell'altro che casca con l'aereo, non si sa come sia
Sì.
cascato. Però diciamo i due principali che darebbero origine a questa maledizione dei Kennedy, in realtà se la sono cercata loro, perché sapevano benissimo ciò a cui andavano incontro.
L'ultima domanda che ti faccio è se secondo te tutto è stato chiarito dal tuo punto di vista, cioè tu ritieni che non ci siano dei punti oscuri ancora da indagare?
Guarda, mettendo insieme i pezzettini, il puzzle di tutte le varie confessioni che sono uscite, per me, ma io non sono arrivato fino in fondo, in fondo, in fondo, resta ancora da chiarire una cosa, cioè se le squadre di tiratori fossero una o fossero due. Perché c'è la discussione aperta che ci furono addirittura due squadre di tiratori convocate nella Dealey Plaza. La Dealey Plaza è una specie di catino fatto proprio con le due colline di fianco, per cui insomma, è un tiro al bersaglio facilitato veramente. C'è una tesi che dice che fu solo una squadra, quella del tiratore che ti ho detto io prima, della quale erano in tre, ma c'è anche un'altra tesi che dice che c'erano due squadre, addirittura ciascuna che lavorava all'insaputa dell'altra. Quindi io come conoscenza, come approfondimento del caso mi fermo lì, sul fatto che ovviamente sia stato ammazzato, ci sono già passato da anni, mi mancano ancora questi dettagli, però bene o male anche i collegamenti fra la CIA e la mafia, perché erano gli uomini della CIA che controllavano i mafiosi, noi nel nostro immaginario pensiamo appunto che la CIA siano i buoni e la mafia siano i cattivi, per esempio, no? Ecco, invece non è così.
Tu che hai lavorato tantissimo nel cinema, devi saperlo che noi siamo stati imbambolati per lungo tempo dal fatto che la CIA fossero i buoni e la mafia fossero i cattivi.
Sì, che poi non è neanche così perché è ancora più sottile. Cioè, nel cinema in realtà quelli della CIA sono i cattivi perché sono quelli sempre che hanno gli occhiali da quelli FBI e la CIA,
Ah,
quelli con gli
sì.
occhiali da sole e con l'auricolare che parlano sempre nel polso e dicono e dici, ah, cazzo, ma e tu scappi da quelli della CIA. Cioè, in realtà sono così bravi per cui non ti fanno vedere ovviamente i veri crimini della CIA quali sono, ma li dipingono come i cattivelli parziali, cioè quelli che abusano un pochino del potere. Non so, quando c'è la scena nei film che arriva quello dell'FBI che dice Federali, adesso la giurisdizione è mia. E lo sceriffo arrabbiato perché deve cedere la giurisdizione a quella dell'FBI. Ecco, ho dovuto darle i
Esatto.
federali. Ecco, i cattivi però, cioè, li dipingono come cattivi, ma si limitano a questo. Se uno sapesse cosa combina veramente la CIA nel mondo, altro che mettergli gli auricolari e gli occhiali da sole.
Vabbè, il cinema ci porta sempre delle versioni edulcorate di tutte quante le cose, perciò bene così. Massimo, grazie, grazie per essere stato con me, grazie per averci ancora una volta parlato di questa situazione, di questo fatto che peraltro, insomma, ti ha visto anche protagonista, no? Dicevamo proprio a
Sì,
livello
guarda.
cinematografico di ben tre docufilm che
No,
io
su
ti...
Kennedy, scusa se ti correggo, in
Sì.
realtà il vero documentario su Kennedy non l'ho ancora fatto, cioè completo su tutta la morte, anche perché l'ho sempre considerato un argomento già risolto. Ho fatto in realtà un video di 40 minuti che fu trasmesso fra l'altro da Matrix nel 2009, mi sembra che c'era Alessio Vinci allora che conduceva Matrix. Fu trasmesso nel dicembre del 2009, che trovate in rete, che si trova l'uomo che uccise Kennedy, che
Sì.
riguarda proprio la parte di questo signore questo signore, questo assassino che avrebbe sparato dalla collinetta erbosa. Quindi ho ingrandito, diciamo, con la lente di ingrandimento quell'aspetto particolare, dal quale tu intuisci, se non sei proprio stupido, tutte le altre cose, però un film completo, diciamo, sull'argomento non l'ho ancora fatto. Se i debunker continueranno ancora adesso, che siamo nel 2020, a insistere troppo con la storia che Oswald è stato lui l'assassino unico e che la versione ufficiale sta in piedi, rischio che alla fine mi metto lì, dedico un paio d'anni di lavoro
Oh,
e
bene,
faccio anche questo documentario. Mi sembra più che dovuto.
tra le tante cose che devi fare, no, mi riferivo magari al fatto che si trova molto materiale anche sul tuo sito, quindi lo
Sì,
vogliamo sottolineare.
ho fatto dei video specifici sugli
Sì.
argomenti specifici. Ripeto, il caso Kennedy è una specie di campana, no? Che si allarga, man mano che scendi di livello gli argomenti diventano praticamente infiniti. Poi su ogni argomento si apre una discussione che va avanti all'infinito. Per esempio, c'è la famosa foto di Oswald col fucile in mano, che sarebbe la prova regina, no? Hai visto? Si è fatto ritrarre col fucile in mano e col manifesto comunista in mano, quindi è stato lui, che è talmente chiaro che quella è una foto preparata apposta, proprio da trovare il giorno dopo in modo da farla vedere ai giornalisti, no? Ecco, su quella foto da sola si può discutere per 3 giorni, per cui ognuno degli argomenti si apre a campana verso il basso. Io ne ho trattati alcuni, ma li trovate tutti. Comunque, se andate su Luogo Comune 2, che è il mio canale video di YouTube, Luogo Comune 2 con il numero alla fine, cliccate tutti i video, scorrete verso il basso, con un po' di pazienza ne trovate diversi su questo
Sì,
argomento.
e tutti quanti opera di Massimo Mazzucco, che ringrazio naturalmente per essere stato con me. Ciao, alla prossima.
A presto, grazie mille, ciao.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.